Sì.
Buonasera a tutti. Innanzitutto ricordiamo
sì, sì.
Sono tornato a livello Bologna, primario emerito di psichiatria dell'ospedale maggiore di Novara e libero docente in clinica delle malattie nervose e mentali presso l'Università di Milano. Tra le numerose sue pubblicazioni ci limitiamo a ricordare quelle presentate in questa sede. Il 13 novembre 2002, l'arcipelago delle emozioni. Nel 2004, l'intermittenza del cuore. Nel 2004, 12 maggio, il volto senza fine. Il 16 novembre 2005, l'attesa e la speranza. Il 14 novembre 2007, come in uno specchio, oscuramente. 8 aprile 2009, nei luoghi perduti della follia. 16 dicembre 2009, le emozioni ferite. 8 aprile 2011, la solitudine dell'anima. 8 febbraio 2013, l'orrore della depressione. Il 20 marzo 2013, l'armonia risuona e di follia. Il 4 aprile 2014, la dignità ferita. L'11 febbraio 2015, la fragilità che è in noi, il tempo e la vita. Il libro che oggi offre la nostra riflessione è dedicato alla comunicazione perduta, o meglio ancora a quel dono salutare che è la comunicazione ritrovata. La qualità della vita dipende dalla qualità delle relazioni e quindi dalla qualità della comunicazione a tutti i livelli in cui si svolge, e con tutte le potenzialità racchiuse nel nostro corpo, come veicolo, dallo sguardo alle lacrime, dalle parole alle carezze, nel silenzio come nel dialogo cordiale. Comunicare è anzitutto donare, rendere comune, condiviso da altri ciò che è proprio, disponendosi a propria volta a ricevere dall'altro. Comunicare significa affermare il proprio bisogno dell'altro, riconoscere che siamo sempre debitori e dipendenti da altri per la nostra vita. La riflessione di Bologna prende avvio da quelle esperienze fondamentali che ci insegnano chi siamo noi e chi sono gli altri. Tristezza, sofferenza, malattia, ma anche solitudine, non sempre negativa, tenerezza, felicità, speranza, desiderio di comunità, il tutto in un flusso ininterrotto in cui luce e ombre si intrecciano e danzano insieme. Ecco perché comunicare non è parlare, ma parlarsi. Quali sono allora le parole del parlarsi? Le parole del silenzio, lo stupore, la gioia, il dolore, le parole della sofferenza, la tipica, la follia, il delirio, le parole degli adolescenti della vita adulta, le parole della vita anziana, nella convinzione che comunicazione sia sinonimo di cura, e questa è una convinzione che ritorna spesso, sempre di queste cose. Eppure parlarsi non si limita ovviamente a tutte le aree fenomenologie della relazione, ma intende anche confrontarsi con la fenomenologia della relazione oggi radicalmente influenzata e non di rado divorata dal linguaggio della comunicazione televisiva e della comunicazione digitale. Come ci si parla allora nell'epoca delle passioni spente e inaridite come questa che stiamo vivendo? Come ci si parla infine nelle ore del dolore, nelle ore della malattia, del corpo e dell'anima? Le cose cambiano. Fino a quando si sta bene ci basta magari vivere o almeno sopravvivere nelle acque immobili e così comode dei linguaggi condizionati dalla televisione e dalla comunicazione digitale. E tuttavia, quando la malattia da un indistinto timore si fa umana e dolorosa realtà, allora quale desiderio e quale nostalgia delle parole che curano, del silenzio e della solitudine che ad esse si accompagnano. È un libro bellissimo. Facciamo i complimenti al professor Bologna e pregavano di tornare presto alla regione economica centrale.
Vorrei che si riesca a articolare il discorso di due parti. La prima, di carattere in qualche modo più teorico, incentrato sul valore, sui sindacati, sugli abissi che le parole hanno, e poi la seconda parte sui modi con cui è possibile parlarsi oppure chiudersi in un silenzio cieco, quindi in alcune singole aree della vita. Le cose che ho ascoltato, le cose che abbiamo ascoltato da Anna, comunque sono una splendida testimonianza delle parabole semantiche confinate che le parole hanno. Queste creature viventi, come insisto sempre nel libro, la felicità giovane, queste prigioni sigillate dal mistero, queste pozze artesiane dalle quali le parole sgorgano, nascono e anche muoiono. Ci sono parole che hanno riguardo la speranza, parole come quelle splendide che abbiamo ascoltato, che come sempre riescono a cogliere quella che è la radice profonda, essenziale dei libri che legge, che commenta, che trasfigura, che riesce anche dalla sua straordinaria cultura e anche soprattutto dalle sue straordinarie doti di intuizione, intuizione che contrassegnano il modo di essere, il modo di vivere, il modo di parlare di Anna Benedetti, che ringrazio e che non posso se non ringraziare di cuore, come ringraziare anche tutti loro che, sfidando il rischio che comparendo sempre qui io ogni anno ripetano le stesse cose, e quindi alta è anche la mia riconoscenza per questa loro costante, quasi incredibile, per me stupefacente, continuità di presenza. Le parole, certo, quelle che nascono dal cuore, ho detto, quelle che invece sono in qualche modo invece pietre che colpiscono il cuore, chiunque parli e chiunque ascolti. Se le parole in fondo non sono metaforicamente come delle scale di Giacobbe, che dal basso salgono all'alto, che dalla terra salgono al cielo, certo, parlare, cercare di cogliere qualcosa del mistero che si nasconde in chiunque parli, in chiunque ascolti, è una impresa che sarebbe destinata al fallimento. Noi parliamo, certo, ma contemporaneamente ascoltiamo. Se non mettiamo in relazione continua il parlare e ascoltare, certo non cogliamo fino in fondo il significato di ponte che le parole hanno, di mettere cioè in relazione quello che noi siamo, quello che siete voi e quello che sono gli altri che di volta in volta ci ascoltano oppure parlano con noi. Il titolo del libro, parlarsi, anche qui parole che in qualche modo si disgiungono e che poi si cicatrizzano. Parlarsi in quanto esperienza relazionale, certo, in quanto non è soltanto parlare in un'epoca in cui forse si parla troppo, in cui si parla o si grida in situazioni, in condizioni più diverse. Parlarsi ha dentro di sé questa duplice connotazione di essere appunto in relazione agli altri, ma anche di essere in relazione con noi stessi, con представив си тъй жертва, който петика, си корено риски, nel seguire questo cammino che porta verso la nostra interiorità, verso la nostra riflessione, per cui più facile, più comodo anche, affidarsi ad un parlare che non sia contestualmente, appunto, ascoltare che cosa accade dentro di noi, per cercare di dare le parole che diciamo agli altri, questa forte scansione misteriosa, certo, che è quella di far crescere, se possibile, la speranza in chi ci ascolta. Ovviamente cambiano le cose nella misura in cui sia io, in questo caso, a parlare, sia pure essendo per me in fondo impossibile parlare, se non cercassi anche in qualche modo disperatamente di raccogliere, di cogliere quali possano essere le loro emozioni che di istanti in istante si ripetono, cambiano, crescono oppure muoiono. Ma sia pure inconsciamente a volte, oppure anche consapevolmente, in ogni nostra giornata, quando noi parliamo, questo processo duplice di ascoltare se stessi, per poter dare le parole che diciamo, contenuti che abbiano un senso, contenuti che riescano ad essere mongolfiere in qualche modo, che si innalzino nel cielo della riflessione, nel cielo della contemplazione, nel segno della meditazione, ecco che soprattutto quando è uno psichiatra che parla, direi che tradisce quel poco, quel tanto di significato che ha d'essere psichiatra. D'essere psichiatra, certo, implica un modo diverso, se volete, di vivere il reale, di entrare in relazione con gli altri, ma non c'è psichiatria che non si muova lungo binari che sono comuni sia a chi è psichiatra, sia a chi psichiatra non lo è. E questo background continua ad essere sempre quello cioè della disimazione, quello del partecipare alle cose che una persona, quelle che vedete voi, certo, una persona sta sperimentando e quelle che sono contemporaneamente le mie reazioni, le mie risonanze, gli alti e i bassi anche, chiunque tardi, senza avere testi dinanzi e che a volte è come se scendesse da un piano senza avere paracaduti ai quali adattarsi. Il parlare dalla parte è anche un tentativo di creare qualcosa, un tentativo che cambi sia chi parla, sia temporaneamente chi ascolta. Se uno psichiatra non dilesse, seppure in qualche modo inespressa, ecco la utopia che le cose che dice, che nascono comunque da un'esperienza fatta, logorata, a volte anche lacerata dall'ascolto continuo, permanente della sofferenza, ecco, se non riuscisse a permettere qualcosa di quello che avviene nel momento in cui in psichiatria ci si incontra con un altro destino, ecco che allora le mie parole di psichiatra sarebbero inutili, che avrebbero soltanto delle illusioni senza senso. Le parole allora creano comunicazione, benché le parole non sono le ultime frontiere della comunicazione, perché si comunica certo che sarà con quello che si è fatto lì, che viene detto lì, ma si comunica anche con che cosa? Con silenzio, interpretare il silenzio, dare un contenuto al silenzio, è semplice dirlo, ma poi come distingue il silenzio che nasconde in sé timidezza, angoscia, disperazione, che a volte anche con la quale continuamente che ci siamo confrontati, che l'idea del fascino, a volte stellato, a volte borgonico, della morte volontaria, quante vertigini dentro al silenzio che non sempre si riesce a cogliere, a decifrare, a interpretare. Certo, il silenzio cambia anche, come cambiano le parole, a seconda dei contesti in cui viviamo, a seconda dei contesti in cui nasce il silenzio e anche a seconda dei contesti in cui nascono questi vedieri esposti appunto alle alte maree e anche alle basse maree che possono affondarle, come potrei anche così in queste associazioni che nascono non prevedibili, certo, che nascono comunque questo dialogo infinito che in questa via nei confronti della libertà e anche nei confronti del giudizio critico di chi ascolta. Il silenzio dunque è qualcosa che certo nella vita di ogni giorno quante occasioni mancate abbiamo di interpretare silenzi che possono anche in genere istintivamente essere interpretati come rifiuto, come rigetto, come inclusione, come perdita di contatti umani. Invece, oltre certo a questa possibile dimensione umana e psicologica del silenzio, c'è anche quella del silenzio che ha in sé il segreto della sofferenza che dobbiamo rispettare, che dobbiamo cogliere in questa sua fragilità estrema. Le persone che sono fragili sono anche quelle che più facilmente tendono a salvarsi in questa improvvisa dimensione del silenzio che in fondo mette anche in crisi se non siamo capaci, se siamo soffocati dalle angosce, dalle sofferenze, ogni nostro possibile dialogare con gli altri. Accanto al linguaggio, alla comunicazione delle parole, c'è quella, ripeto, del silenzio, ma anche quella del corpo vivente, come certo Sacchi, gentilmente e anche così tenerariamente segue questi inviti che mi giungono ogni anno dal 2010, sa come il corpo vivente, il linguaggio del corpo vivente, il linguaggio delle lacrime, il linguaggio del sorriso, il linguaggio che si può esprimere anche soltanto in una banalissima setta di mano, sono una dimensione, una componente essenziale di ogni forma di comunicazione, di ogni forma di dialogo. Perché ci possono essere sguardi che smentiscono le cose che diciamo, ci possono essere volti che sembrano scivolati dall'angoscia e che invece mantengono insieme le schegge di speranza che dovremmo tutti, psichiatri o non psichiatri, anche nelle abituali forme di comunicazione, come sono quelle quotidiane, cercare di cogliere, cercare di leggere. E che certo, oggi quante volte siamo portati ad essere ciechi, cioè a vedere sì allora guardare i volti di chi si accompagna alla nostra vita, e certo questo non accadrà, spero, ma chiunque si accompagna alla nostra vita, anche solo perché disperatamente in quell'istante, in quel momento chiede il nostro aiuto, ecco che solo se abbiamo capacità di oltrepassare il semplice schermo del vedere cogliendo invece il nocciolo profondo del vedere, che guardare, quindi cogliere i volti, cogliere questi passaggi continui, quasi vertiginosi, che i volti hanno a saperli guardare, a sapere ascoltare quello che è il linguaggio dei volti, e appunto anche il linguaggio dei sorrisi, il linguaggio delle lacrime. Mille modi dunque, in un certo senso, per inserire il problema delle parole, il linguaggio delle parole, la comunicazione trainata dalle parole, che è quella certo oggi dominante, ma soltanto se ogni volta che la vita ci pone di fronte a scelte a volte dolorose, ogni volta che la vita ci accompagna qualcuno che magari appunto disperatamente attende una di quelle parole non nate, come le ha chiamate questa straziante poetessa italiana che amo molto, vissuto sempre, Antonio Pozzi, e che è proprio sulla scia di queste parole non nate, è giunta di volta in volta, dopo questo suicidio, alla morte volontaria, che è scesa come una ferita, portandola alla morte quando aveva 26 anni. Si salva dalle cose che chiunque parli dica a chi ascolta, secondo me si salvano soltanto, fuggono soltanto al drago dell'oblio le immagini, le metafore, queste scintille che nascono improvvisamente quando si parla, esiste in questo, seguendo non sentieri fabbricati, ma affidandosi alle libere associazioni, a quelle associazioni che comunque nascono solo quando dinanzi a chi parla ci sia questo silenzio, vedoro un silenzio fatto, certo, non credo di forzare i significati delle cose, fatte di contemplazione, fatte comunque di attenzione. Attenzione, che del resto è una delle componenti essenziali della nostra vita, quella attenzione che ci consente di creare dialoghi uscendo dai confini dei monologhi, nei quali tutti rischiamo di volta in volta di cadere prigionieri. Soltanto appunto se riusciamo a oltrepassare, no? I confini delle nostre abitudini, delle nostre tradizioni, soltanto quando cerchiamo di trasformare le relazioni che abbiamo ogni giorno in qualcosa di nuovo, in qualcosa che inserisca nelle quotidiane, abituali relazioni che noi abbiamo, magari breve come un sospiro, una goccia di quella speranza, una parola tematica anche dalla quale è difficile sfuggire, soprattutto quando si fa psichiatria, perché del resto questa speranza, il stesso destino, così di chiunque viva le sofferenze crudeli, atroce a volte, della tristezza, della malinconia, difficilmente riesce a salvarsi. Come già dicevo 2 anni fa, l'importanza enorme delle parole, l'importanza enorme della scelta delle parole, mi direte come si fa a scegliere le parole che riescano contemporaneamente a descrivere le mie intenzioni, quelle che qui adesso stasera sto cercando in qualche modo di sempre di realizzare con quelle che sono invece le attese, quali parole si attendono coloro che stanno male, quali cambiamenti ciascuno di noi dovrebbe fare quando si incontra, quando si confronta con persone, con destini segnati dal dolore, dalla sofferenza, perché quando il dolore e la sofferenza scende di noi, ecco che cambia tutto in noi, ma cambia anche istantaneamente quello che è significato delle parole abituali, parole ovvie, parole banali, parole che corrono leggere sul ghiaccio, sui ghiacciai della nostra indifferenza, no, direi della nostra noncuranza, ecco che accrescono drammaticamente una sofferenza, come per la psichica, certo, come uno psichiatra che cura, ma anche quelle che sono le, in fondo, continue, oscure, inespresse, attese che vivono in noi ogni volta che ci incontriamo con gli altri. E ogni giorno non è forse una continua esperienza di vita? Se riusciamo a dare un senso, a rinnovarci, certo, nello scegliere parole sempre aperte a quelli che sono i sentimenti e le emozioni che proviamo in questi o in quelli determinati momenti, ecco che riusciamo a volte anche a scalare montagne che altrimenti sarebbero irraggiungibili, sarebbero inaccessibili. Nietzsche, grande Nietzsche, sprofondato anche nelle abissi della follia, ha anche scritto questo: ogni giorno, alzandosi, si augurava di poter fare una buona azione. Uno dei grandi filosofi dell'Ottocento, che in fondo significa, apparentemente semplifica, quello che era il significato che dava ai sottuni, certo, anche alle continue sollecitazioni che venivano dai filosofi, dagli scrittori del suo tempo, a questa semplice formula: fare qualcosa che sappia testimoniare agli altri la nostra capacità, certo, di ascoltare, e anche le nostre attitudini a tollerare, a comprendere come certi silenzi, anche come certi fenomeni di aggressività nascano non dalla volontà di fare del male, ma dall'incapacità di esprimere la propria angoscia e la propria disperazione, se non sotto questa forma che apparentemente è così antitetica, così inconciliabile rispetto a quelle che sono le abituali formule interpretative che noi utilizziamo. Dunque, la prima parte legata in fondo a queste linee tematiche, sia pure approssimative, sia pure legate comunque a questa sintesi che potrei così formulare: ogni giorno, in ogni relazione umana che abbiamo, indipendentemente dal fatto di essere ammalati o di non esserlo, noi siamo chiamati ad una grande responsabilità, cioè a quella di riconoscere il valore segreto delle parole che ascoltiamo, e poi qui c'è attenzione in gioco per le attitudini che questo grande psichiatra svizzero tedesco di Wanger ha scritto una volta, cioè che in fondo, ascoltatemi, si è grandi psichiatri anche, o forse soprattutto, quando non si è psichiatri, perché le attitudini ad ascoltare, le attitudini a sentire il dolore degli altri, a cogliere le tracce invisibili, secondo la punta di occhi degli altri. Le lacrime è qualcosa che comunque oltrepassa quelle che sono le conoscenze. Sto lanciando sassi in piccionare, ma sono cose comunque, queste anche scritte, oltre che continuo a scrivere, cioè pure attraversato certo da opere con spettatori, ma da questa parte molti nemici che avevano molto onore. E allora ogni giorno, seguendo questo sentiero che corre certo lungo il bordo degli abissi, finisce se riuscissimo a arrivare alle relazioni che abbiamo, anche a quelle consuete, abituali, qualcosa di nuovo, qualcosa che nasca da quelle che sono le nostre esperienze interiori, affettive, emozionali di quel momento, ecco che allora diventiamo portatori, diventiamo portatrici di cura, di volontaria, ma anche che è stato un grandissimo psichiatra libero, quindi non solo Eugenio Paoli con i suoi libri, a volte così divaganti, a volte anche certo si arrampicano, come sapete, lungo i sentieri o lungo le scorciatoie di poeti, di filosofi, che adesso sono essenziali a chiunque faccia psichiatria per non certificarsi, per non perdere il contatto con la vita, con la propria vita in particolare, con la vita dei propri sentimenti, con la vita delle proprie affettività, certo, dei propri smarrimenti, anche certo delle proprie sconfitte, delle proprie differenze. Ma questo processo di conoscenza appunto prescinde, ahimè, in psichiatria, dei libri scritti, dei libri pensati, dei libri letti, ma da questo possibile scacco nasce appunto questo fiore leggerissimo, come lo definiva Paolo Seylan, che invito a rivivere ogni nostra relazione umana come qualcosa che un giorno ha dentro di sé, qualcosa che il giorno prima non aveva. D'altra parte, non illudiamoci di essere sempre gli stessi nel corso del tempo. Noi cambiamo di settimana in settimana, secondo qualcuno. Anche queste splendide cose che ho scritto, apparentemente salto in pari in frasca, in realtà no, questo non lo faccio, perché non sia sistematico, anche perché ritengo che le autostrade, appunto, è stato anche bene a dirlo che le autostrade non portano da nessuna parte, e invece seguire i sentieri, seguire le crociatorie, servire i cammini che vi riportano nel deserto, nelle foreste nelle quali si perdeva questo grande filosofo tedesco, Martin Heidegger, che comunque aveva colto il valore inestimabile delle parole, dicendo che le parole sono la fonte di un essere. Essere inteso come essenza della vita. E allora, se appunto qualche scia, se le cose che dico, si può salvare almeno per qualche istante, se questa stella del mattino che mi sembra di poter proporre è appunto quella, ricordiamoci che lo cambiamo e come cambiamo noi, così cambiano gli altri. Se in ogni nostra relazione ripetiamo non tanto le cose che abbiamo detto, perché anche cose che abbiamo detto cambiano a seconda, sentite, a seconda degli stati d'animo con cui le cose sono dette. E anche le cose bellissime che ha scritto Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, siamo ancora in qualche modo all'interno Pasquale, questo grande teologo protestante luterano, che nel carcere militare di Tegel ha scritto queste lettere per l'esperienza resa, che dobbiamo tutti, se abbiamo coraggio, se abbiamo tempo, se abbiamo in montagna, perché certi libri riescono a dirci fino in fondo che cosa intendono dire, se siamo anche in qualche modo lontani da quella che è la nostra comune abitualità. Dunque, noi cambiamo in una delle sue prime poesie, dove si dice appunto quelle lui stesso, sono le parole bellissime che ci diceva lui stesso, non riusciva più a capire chi fosse, sono io, dice una di queste poesie bellissime che appunto magari potrebbe essere letta, dovrebbe essere letta, meditata da ciascuno di noi, soprattutto quando la sofferenza, soprattutto quando le ombre della sofferenza, del dolore scendono nella nostra vita. E allora, ancora più rapidamente, quasi di giorno in giorno, noi cambiamo. Insieme a qualche metafora, questa immagine comunque che noi non siamo sempre gli stessi. Il fatto è che gli altri si accorgono che noi non siamo sempre gli stessi, ma per noi è più difficile accorgerci, e quindi a volte anche i conflitti, i dissensi, inconversioni nascono proprio da questo mancato dialogo, da questa mancata reciproca possibilità o disponibilità o tendenza o dote così o meno prevedibile, che consenta a chi, a qualcuna di loro, a qualcuno di noi, ripeto, psichiatri o non psichiatri, di intuire quanta importanza abbia il nostro cambiamento, le determinate volte da parte di chi si incontra con noi e che pensa di trovare in noi quelli che eravamo magari un mese prima oppure un anno prima. Non so se questi ghirigori finiscono per rendere ancora più complesso, ancora più in qualche modo spinoso il discorso che sto facendo, ma spesso con serpente e allora sempre in che parla non vuole la speranza, comunque almeno l'illusione di aver fatto in qualche modo gennare dall'albero così arido della psichiatria qualcosa che poi abbia fiorire, sia pure così leggermente, così fugacemente, così intermittentemente, come tutto accade nella vita. Prima parte. Seconda parte, come cambiano le nostre relazioni, quali diverse parole dovremmo cercare di dire, con quale attitudine dovremmo ascoltare le parole degli altri, in alcuni luoghi drammatici della vita, certo, quella della famiglia, quella della scuola, quella della società, quella oggi dominante della comunicazione digitale, che certo con i suoi grandi meriti, certo, in qualche modo rende opaca, no? Qualunque relazione, perché mi spegne la correlazione, la connessione dei riguardi, della parola vissuta che si sa difendere. Fedro, Platone, ha scritto una volta che un testo scritto, un libro, si presenta indifeso agli occhi di chi lo legga, non solo non appartiene più, come anche le piccole linee ovviamente, non solo non appartiene più a chi ha scritto il libro, e questo è ovvio. Ma le interpretazioni che vengono date al libro possono essere non solo le più contraddittorie, le più discordanti, ma anche le più Esatto, cioè per che riescono a cogliere le cose che il libro dice e che chi il libro ha scritto non aveva intuito, non aveva previsto, cosa che certo, se volete, nel mio piccolo mondo, io non sono un scrittore, io sono un psichiatra, che le sue esperienze, certo grazie a questa alleanza che poi adesso si è fatta anche in qualche modo più intensa tra Fettinelli e Nardi, ho avuto anche da destra che senza questi grandi editori avrei continuato a scrivere centinaia di pubblicazioni che ho scritto anche nelle migliori riviste italiane senza che praticamente nessuno le leggesse. E allora, secondo momento, no? Cambiamo qualcosa? No, cambiamo soltanto i luoghi. Nel Zambini si parla oggi la comunicazione che avviene all'interno delle famiglie, certo, guai generalizzare, guai partire da premesse, quelle ideologiche, poi sono assolutamente sostenibili, ma guai partire da premesse di origine culturale, filosofica, per cui non si può generalizzare, anche perché in quelle cose rischi che ogni famiglia corre. Deve non poter più parlarsi, sia nell'uno che nell'altro modo in cui questa parola ambigua ha dentro di sé, sono appunto esposte tutte le famiglie a quello che resta, se volete, un tumore dal punto di vista, per così dire, sia pure lasciando la parola soltanto l'ombra della parola stessa, no? Un tumore della vita psichica, cioè non si parla, si parla poco, è l'immersione di questo tardare delle sette consigli, che è il parlare che casca giù in queste montagne rocciose, sempre quelle, anche se danno poi contenuti come sono le parole dell'illusione, indipendentemente dai contenuti, comunque che le televisioni permettono, è ovvio che nel cuore di una famiglia che già oggi socialmente tende a vivere distanti, deve essere colpita a cuore, deve essere come ferita, deve essere come stritolata, consentitemi questi aggettivi, o comunque queste metamorfosi linguistiche, rispetto alle quali temo che niente si riesca a comunicare dal mio punto di vista, che può essere certo quello più sbagliato. E allora, questa cascata senza fine di parole che giungono dalla televisione in cui tutti parlano su tutto, tutti sanno dare ricette, tutti sanno dare consigli, ecco, sfuggire al fascino stregato, ma nel senso così negativo delle cose in ogni famiglia in cui la televisione continua a essere, certo, oggi meditata, circoscritta, perché ci sono le terre emergenti, no, della comunicazione, dello smartphone, dell'iPad, eccetera, eccetera, comunque rappresenta, certo, ancora oggi, non so cosa ne pensiate voi, ma ovviamente al di là. È ovvio anche delle trasmissioni culturalmente significative, ma insomma, esistenzialmente parlando, se volete, dal punto di vista psicologico, certo non si è aiutati nelle famiglie a colmare gli abissi crescenti che ci sono tra i figli, i padri, i genitori, quando ci sia di mezzo, quando il cuore comunque a volte degli incontri che avvengono, quando avvengono,
mi cenni che dovrebbero essere così dire l'epifania, no? del dialogo, della rinascita, delle eventi che sono avvenuti nel corso della giornata, che si riassumano, che si ripetano, che si colgono soprattutto nei loro significati. Bene, oggi non scendo in questo giudizio concreto, ma oggi, senza dubbio, il parlarsi, questa parola tematica che senza dubbio ha avuto una immediata risonanza, ecco, come in famiglia si possa sfuggire a questa esplosione, a questa atomizzazione delle parole che perdano il valore di un parlarsi, di un dialogo, di un comunicare, di un essere continuamente responsabili delle cose che diciamo, quale responsabilità si possono assumere genitori che esprimono idee che magari nello stesso istante la televisione con la semplificazione febbrile, fanatica, quindi è costretta a esistere, propone magari chiedo poste, come oltrepassare poi quello che le handicap, se volete sapete più del tempo, quello che è l'handicap della comunicazione televisiva e anche in certe parti dei giornali, comunque non con questi grammi, cioè il fatto che tutto si riduca a qualcosa che viene illustrato, che viene dimostrato, che viene divorato dal presente, cioè le parole, il linguaggio della televisione vive nel presente, anche perché è un linguaggio che si lega comunque continuamente anche all'immagine, anche se a volte sono immagini bellissime che ampliano e che applicano appunto le parole, i significati che da sole non raggiungerebbero, ma invece in queste trasmissioni, sono anche quelle forse più frequentate, c'è sempre qualcuno che parla, appunto, qualcuno che diventa per il fatto stesso che parla per la televisione, diventa portatore di certezze, queste certezze dalle quali cerchiamo, se possibile, di sfuggire, perché le certezze psicologiche sono frane, continue, i consigli di neuropsicologia che a volte appunto cascano, precipitano dalla televisione come se fosse colato e che invece sono temi discutibili, insomma. I nomi famiglia oggi, e visto che le parole siano prevalentemente anche nella loro ripetizione semantica, perché se voi, io non ho preso la televisione, quindi non sono un buon testimone, comunque so cosa fare, certo. Ecco, anche perché le parole che giungono dalla televisione, anche su persone serissime che conosco io, hanno immediatamente un valore, per così dire, parigenetico, un valore sacrificale, un valore dimostrativo, che anche in luoghi che conosco bene, benvenire, che non sono niente di speciale, comunque riescono a dire il primo luogo è questo, il secondo luogo non voglio prolungare troppo tempo sperando, augurandomi che ci possano essere domande, che sappia, tutti sappiamo come è infinitamente più difficile fare domande. Chi parla sa come dalla domanda nasce un aiuto, la domanda apre un solco in cui quale chi risponde, bravo oppure sordo oppure secco, riesce magari a parlarsi, ma Allora, poi, quando i temi di discussione toccano aspetti psicologici, a parte il fatto che come forse sapete, anzi come sapete, c'è un libro, quello che non parlo di alta metafisica oppure di fisica ad oltranza, sono sempre la testimonianza di schegge autobiografiche che possono essere talora invisibili, perché comunque corrono nascoste, no? Queste correnti classiche che riesce poi quando c'è qualcuno che riesce a vedere, qualcuno che riesce a sentire, qualcuno che riesce ad ascoltarle. E allora anche fare domande appunto quando il tema è questo, c'è in qualche modo il timore di portare alla luce quello che non vorremmo nobilmente fare conoscere tutti. In secondo luogo quello della scuola, che è uno dei temi sul quale anche continuo a insistere, perché conosca solo quelle che sono le faianze classiche, anche le linee che uno si può conoscere, nei momenti in cui diventano soggetti di dolore, soggetti di sofferenza. Oggi, come sapete, la psichiatria non è che si occupi solo di fobia, la psichiatria scende nelle strade, la psichiatria si salva soltanto se tiene conto anche delle cose che avvengono al di fuori dei recinti magici o segreti o elusivici, no? Delle conoscenze astratte del linguaggio della psichiatria, che più valido, più selvatico, più cieco, appunto più inserito, non sarebbe possibile parlare sempre di più, perché in Italia, inciso, che faccio sempre, si potrebbe fare un unico paese al mondo, ascoltatemi, io mi chiedo di aiuti che ti è possibile, perché sono paese al mondo in cui gli ospedali psichiatrici molto spesso non arrivano, continuano a dire, scusatemi, forse dei serpenti. E allora, nelle scuole comunque il problema della comunicazione tra maestro e alunno, fra insegnante e alunno, è uno dei problemi nei quali l'importanza della relazione, l'importanza delle parole che si possano scegliere e che aprono bisogno di speranza, oppure parole che spengono la speranza. In quelle scuole in cui viene data importanza preminente, se non addirittura assoluta, alla performance, al fatto cioè che degli scuola media, scuola elementare, poi anche dicevi, no? A quella che è la capacità di rispondere, razionale, alle domande, ai problemi, agli items, e anche è inutile parlare di queste cose che sembrano nascere da tempi contemporanei, è questa, che non riescono a mettere in evidenza quelli che sono gli aspetti più importanti di un giovane, cioè la capacità di riflessione, la timidezza, la fragilità, che sono aspetti del carattere in genere da dentro Satana, considerati come malattia, come sofferenza, no? Di cui questa corsa, come sapete, disperata Ritalin, questo farmaco che dovrebbe ridare l'attenzione apparentemente perduta, ma soltanto smarrita sulla base di modelli educativi che privilegiano sempre il successo, la risposta formale, burocratica, a cui sono invece domande alle quali gli si rispondere molto meglio, non rispondendo o comunque cogliendo le cose che possano essere accolte o spinte nell'attività interiore di questa o di quella luna. Sto adesso camminando, ovviamente, non come si va in queste leghe, ma comunque con un passo più rapido perché dovrei appunto ancora forse 10 minuti. Un altro luogo poi nel quale l'importanza delle relazioni è altissima, e anche quello certo al quadro dei detti con la discrezione, ma anche con la fermezza che la contraddistingue, cioè tutti i canali. Cosa capita quando ci arrabbiamo? Sì, certo, un corso, ho cercato di dire qualcosa su come cambia l'esperienza che abbiamo nel tempo quando ci arrabbiamo. Ho citato Virginia Woolf, le onde, non so se lo leggete, lo dirigete, quindi che si vedono solo al mare, questo, perché soltanto di stare ci consente di cogliere delle correlazioni di una vedetta, anche di una vertigine tali che lasciano il cuore smarrito e sgomento, come vedete qualche volta dritto, anch'io, non so chi si spiatta, queste alcune parole, anche se devo scusarmi, che appunto un conto è parlare leggendo testi con le slide, no? E un conto è invece sfidare il destino che facciamo anche sotto di testa, no? Oppure quello di una stanchetta, oppure quello di vedere fatto, viaggio. Questa è la voce che ogni tanto scende. Quando ci arriviamo, vicino a Gulf adesso cambia completamente il mondo. Certo, su questo concordiamo tutti, come ciascuno di voi, anche a maggior ragione che fa il medico, che fa lo psichiatra, riesce ad adattarsi al cambiamento di emozioni, di sentimenti, di fatica, di angoscia che vive chi sta male. La persona che magari andiamo a vedere, incontrare in ospedale, soprattutto quali parole riusciamo a dire, come trasferire, come contare, no? Come trasformare i sentimenti e le emozioni che proviamo tutti. Tutti noi che siamo qua, certo, di partecipazione, di dolore, con quelle che sono invece le generati che vivono in un altro mondo, che vivono in un altro tempo, un tempo che non è più assolutamente il nostro tempo. Il nostro tempo è segnato, sigillato, sigillato, come sapete, consumato, logorato dall'orologio. Non guardate l'orologio, se siete medici, ascoltate pazienti che vi diano la sensazione di non dire tutto quello che vi straffia, se non dopo un certo periodo di tempo, che non è quello che l'orologio può sancire. Oppure come controllare la disperata esigenza di ascolto che chiunque sia mai con queste nostre visite, anche quelle più animanti, più lunghe di affetto, perché comunque si muovono lungo gli scali così monologanti, che sono quelli delle convenzioni, ci sono anche quello, certo, delle abitudini, degli schemi lungo i quali la nostra vita praticamente scorre, nel corso delle queste giornate, o perlomeno in me e così, giornate che a volte scorrono proprio senza lasciare una traccia della cosa, questa forse ancora più dolorosa, ancora più segnata, come dire, la mancata realizzazione dei valori di una vita che psichiatri e non psichiatri, tutti dovremmo comunque essere consapevoli che si esprime fino in fondo nella sua epifania soltanto quando diventa ponte, dice, quando diventa occasione, circostanza, fortuna, magari consapevole di speranza, di sollievo, poter dire ad una persona che sta male, ad una persona ignorata, dall'angoscia, una parola, un gesto, un sorriso, questo filo brevissimo, no, della nostra vita, come lo definiva Leopardi. Queste lacrime che come già diceva Nietzsche salgono al cielo e non è che scendano in basso, ecco, questo è un destino che, al quale nessuno di noi può sfuggire. Nella sua vita si può anche vivere senza avere mai una malattia somatica, organica, fisica, ci colpisca, può essere una. Quante persone, quanti fra noi possono illudersi di poter vivere senza che mai le ombre, e il resto non sono le tenebre, le ombre sono in qualche modo in corrispettivo della luce, non ci sono ombre se non ci fosse. La luce, sentite anche voi come parlo a un certo punto, la situazione, perché anche chi parla non può non avere, qualche volta si lascia appunto cadere, sferare questi sbruttamenti che di resto sono uno scotto che si danno sempre in ogni discorso, in ogni conversazione che si affidi a quello che sta accadendo di ora in ora, a quello che sta accadendo anzi di minuto in minuto, senza sapere bene dove questi sentieri, seppure in qualche modo legati da cose antifasi che portino, che danno, e in fondo questa anche il mistero delle parole, il mistero della comunicazione, il mistero per riuscire a creare, se ci si riesce, dei fonti di comunicazione che oggi vengono in qualche modo ritascritte sul piano di una parola nobilissima, che io non so mai, che è quella di empatia, che è una parola che viene considerata come più nobile, ecco, scusatemi anche questi excursus, per così dire, linguistici, considerata più nobile della simpatia. Andiamo al fondo etimologico delle parole e allora scopriamo che l'empatia è di soffrire, cercare di soffrire quello che vive l'altro, ma simpatia è addirittura soffrire con l'altro, cioè partecipare con una più diretta passione a quello che l'altro vive. Però anche qui sarà il destino, fa vedere alcune parole, quante parole di moda nascono e crescono, muoiono, dilagano, diventano ostacola del quale guardare, che tutti considerano come il sole possibile per dimostrare la propria cultura, la propria capacità anche di espressione, che invece a volte mantengono il vuoto. Ricordavo dopo avere ripetuto per tutto sera in cervello. Stasera, grazie a presenti di anni, anche a questa straordinaria capacità che ha la pesce di trovare comunque relazioni, anche tante persone che ripeto accrescono le responsabilità più verso di loro ogni volta chiedendomi se abbia potuto almeno per un attimo ecco, rispondere a qualcosa che poter avere un significato di entrare qui seppure in un luogo di questa bellezza e anche di questa profonda disponibilità, disposizione a ascoltare e a riflettere. E allora questo oncologo francese del mio carattere, potere delle parole, siamo nell'ambito della malattia, voglio scrivere a una fama internazionale che è un'esperienza con quella tumorale, che è la sola esperienza che possa essere confrontata sul piano comunque dell'angoscia e anche della vertigine del dolore a quella che si aggiunge quando si soffre di questa che chiamiamo sutura cucuma, talora comunque ancora metaforica, sofferenza psichica. Allora, chemioterapia, radioterapia, chirurgia, tre colonne per la cura della malattia tumorale. La quarta colonna, ugualmente importante, secondo Cagliato, che cos'è? La parola, questa ultima particella, no? Atomica, alla quale guardiamo soltanto nei prospetti di esteriori. Le parole sono quelle che riempiono i giornali, le parole sono quelle appunto all'inizio che riempiono le conversazioni che avvengono per telefono. Ecco, queste parole, quando siano riscattate non di meno la capacità di vivere come si deve fatto Anna, di vivere la sofferenza degli altri come se fosse almeno in parte la stessa sofferenza, solo quando sono capaci di attenzione che sempre si moderni, considerare addirittura essere uguale alla preghiera, anche qui non parlate soltanto alla prima impressione se viene intendo come capacità di uscire dalle nostre abituali esperienze di vita per raccogliere il succo quando c'è di un colloquio, di una esperienza relazionale. E allora appunto l'attenzione anche come una componente decisiva, questa attenzione che mi sembra, insisto per la terza volta su questa indicazione, che veramente lo stanno dando alle mie parole, certo non posso non dire di tutto vedere questi loro volti, questi loro sguardi, questi loro silenzi, questa loro immobilità, che è un altro segno della costellazione dell'attenzione, ecco, qualcosa che comunque corrisponde proprio a quello che si vorrebbe dire. L'ultimo luogo sul quale vorrei finire questo mio discorso, senza dubbio, ripeto, sono consapevole che ha aperto molti sentieri, ma la sintesi dei sentieri di chitarra non può avvenire se non da parte di chi ascolta, di chi ha trasformato, lasciate di intendere qualche volta della solennità, degli aggettivi, che si è trattato con tutte le volte da Valentino Bompiani, di tutto un intervento, senza aggettivi, si chiedeva ma come si fa a comunicare qualcosa quando uno parla, quando uno ascolta, quando uno cerca di manifestare i sentimenti, le parole che noi abbiamo. E poi chi di loro non si ricorda le parole, soltanto quando la ragione si converte in passione, c'è bisogno che dica l'autore, più grande poeta e filosofo italiano, soltanto allora ecco che riusciamo a capire qualcosa, giungere alla conoscenza addirittura delle cose che ci circondano e che sono comunque sempre avvolte, anche se questo impegno che ci porterebbe fuori il confine ancora più incomprensibili, anche quello del mistero, anche sul mistero di Tennessee Bonhoeffer, che io continuo a leggere, che leggo soprattutto in questi periodi così pasquali, perché riesce davvero a dare senso di una fede, di una speranza che prescindono poi da ogni altra forma, certo, altrettanto logico, o comunque quella che per noi era visuale. E allora noi viviamo, noi cambiamo a seconda dell'età della nostra vita. Ogni età della nostra vita, ha scritto una volta Romano Guardini, per cogliere davvero la sua essenza come un circolo. Un circolo che si chiude, l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta e poi l'ultima frontiera della vita, si possono rappresentare come circoli. Circoli che qualche volta sono circoli che non si aprono, che non hanno breccia. Se noi non riusciamo a vivere ciascuna di queste età come circoli che si aprono a quelle successive o a quelle che abbiamo già sperimentato, certo la nostra vita si rendisce. Le nostre parole saranno sempre in qualche modo disarmoniche, non serviranno mai a quelli che appartengono ad altri circoli semantici, ad altri circoli vitali. Il sapere, appunto, però che il sapere, l'essere fortunati, no, l'essere dotati da questa capacità anche di vivere ogni singola età, di sfondare le mura cinesi, kafkiane, no? Che ci tendono artisticamente, perché è una forma di autismo, a vivere soltanto nel cuore di ciascuna di queste età, certo, non siamo di aiuto agli altri. In un convegno è stato organizzato a Milano, al quale hanno invitato anche me, uno psichiatra, degli adulti sul tema sul quale vorrei davvero concludere, anche se è un tema per il quale non vorrei che le mie parole avessero una grazia impossibile, cioè come non dire la verità a un bambino oncologico. Il tema del convegno era come avvicinarsi, come le parole si possano avvicinare al dolore più insostenibile, al dolore più straziante, a quello che davvero sfugge ad ogni possibile interpretazione. Bene, eravamo psichiatri, qualche volta lo psichiatra viene considerato anche degno di partecipare a convegni di questa importanza, e non soltanto quelli appunto che navigano lungo i cieli stellati della filosofia, oppure quelli terra a terra, le farmaci, pure servono anche i cittadini, comunque l'importanza, la formazione culturale e scientifica di cui ha bisogno l'Africa è inconfrontabile con quella di cui ha bisogno invece la cardiologia. E nonostante questo, l'Accademia che si riesca a fare della psichiatria, si tenti di fare della psichiatria una specie di museo che possa addirittura essere confrontata con discipline che da questo punto di vista, non da tutti i punti di vista, perché tanti cardiologi non hanno nessuna consapevolezza dell'importanza delle parole che vengono dette così frontalmente. Pascal ha detto, prima Hofmannsthal, è così difficile dire la verità senza mentire. Osservate anche questa immagine, è così difficile. In secondo luogo, Pascal, il grande Pascal, non tutte le verità possono essere dette, devono essere dette solo quelle verità che non fanno del male. Insistere come molti non sono toccata, non ho mai avuto, ahimè, nessuna inclinazione a giudicare, anche se a volte ho dovuto farlo, eccetera, eccetera. Ecco, dunque, ma poi, appunto, questo convegno che si riallaccia al valore anche delle parole, che è stato il leitmotiv, che è stata in qualche modo la stella cadente. Goethe chiama la speranza la stella cadente. Senza speranza non riesco a parlare, senza speranza che non è illusione, non sono solo, c'è addirittura Ernst Bloch, questo grandissimo filosofo tedesco, marxista, quindi non sospetto per dire di natura, di creature religiose, oppure invece Hans Jonas, forse questo è un nome che voi conoscete, ma un grandissimo studioso di etica, oppure Walter Benjamin, che ho citato all'inizio quando ha detto. È la seconda volta comunque che ripeto, quando vengo qui mi ricordo le cose che dico ad altri incontri, mi ricordo totalmente, perché qui deve essere questo luogo magico, anche le cose che dico. E poi pensate che grave, che sia lì un delirio di leggetta, di interpretare come giusto le cose che mi dicono. Comunque, insomma, io mi ricordo di aver detto come date degli molto suicida perché per seguitarsi dalla Germania nazionalsocialista, non cito mai, ecco, stasera è venuto fuori anche grazie al discorso iniziale di Anna, qualche scheggia, per così dire, autobiografica, no? Non ho mai citato nei miei libri, né il nazismo né Hitler, perché sono cose talmente al di là di ogni umanità che non ho citata, non ho avuto bene, si può parlare ad un bambino oncologico soltanto se quelli che sono i cicli delle società si interrompono, soltanto se riusciamo a rivivere nel momento in cui siamo in contatto con un bambino quelle che sono state le nostre esperienze di vita fatte nella nostra infanzia o almeno nella nostra prima adolescenza. E allora non stancatevi di ripercorrere il passato, l'esperienza del passato. Forse i confini sono stati superati, però ancora in una domanda, con due domande, con una profonda comunque scheggia, no, una profonda montagna, ecco, di gratitudine che mi ricordo oggi, soprattutto in questo cammino che capisco bene, non è stato forse quello che altre volte più canonico ho seguito, ma a volte occorre così gettarsi, no? Rischiando anche di facevarsi per oggi sia venuta.
ricordare e richiamare. Se qualcuno può fare una domanda, ecco
perché. Professore. Buonasera, grazie di tutto quello che ha detto. Avendo una persona molto cara che è la SLA, e quindi parlava molto, una persona molto attiva. Mi sente?
Lontano, più lontano.
Una persona molto attiva e non può parlare. Come porsi quando ci si incontra, e spesso ci si incontra, con le parole? Quali parole usare? Portare il mondo dentro? Come porsi? Di fronte alla persona che non può più parlare.
Certo.
Però pensa, il cervello è molto attivo, la parola non l'ha più.
Certo.
Grazie.
Questo è di quello che.
E un'ultima cosa, professore, mi scusi, un'ultima cosa, essendo stata molto coinvolta in tutto questo tremendo percorso, e un dottore che non è uno psichiatra disse: stia lontana, si allontani perché è troppo coinvolta. Lei mi ha parlato di simpatia ed empatia. Grazie.
Simpatia e
con la persona.
Sì. Situazione questa, sempre di due dignità, di fiumi lungo i quali questa mia monofiera, che mi colgo lungo i fiumi, naturalmente nelle metafore che possono fare anche queste più ardite, non mi sono confrontato con uno dei temi che comunque avevo vagamente in mente di sperare, era quello, cosa dire, cosa pensare, cosa pensiamo, cosa riusciamo a intravedere in quelle esperienze di vita che davvero giungono ai confini estremi della comprensione umana e anche del mistero del segreto di Dio, che sono l'esperienza oggi, sia pure emblematica, da una parte quella di alcune forme depressive nelle quali si precipita in abissi di silenzio senza fine, ma recuperabile, a differenza invece di quello che accade quando ci si confronta col silenzio, con l'impossibilità di parlare di chi scende vertiginosamente, rapidissimamente, lungo gli scalini di quella che è una delle forme di sofferenza umana che oggi anche solo a nominarla genera angoscia, genera lontananza, genera fuga, genera terrore e genera esperienza della nella quale i confini dell'umanità sembrano essere in qualche modo annullati nel silenzio disperato di chi sia soltanto di chi sia divorato, sommerso dalla depressione. Conoscete qualcuna, qualcuno che abbia vissuto, che viva in una condizione depressiva? Se la conoscete sarà abbastanza facile identificarsi nelle cose che dirò, se non le avete mai conosciute, certo, sempre meglio di considerare le cose che uno si percepisce come utopia, come cosa c'è che non fanno nel cielo e nella terra, da una depressione nella quale non si parla più, da una depressione nel quale si è perduta, certo, ogni esperienza, non quella razionale che sopravvive fino in fondo, ma ogni esperienza emozionale che consente di dire qualcosa, che consente di esprimere qualcosa.
si può esprimere qualcosa con la parola, si può esprimere qualcosa col volto, col sorriso, col pianto, con le lacrime, con gesti, cosa che in genere, tendenzialmente, medici e insegnanti non fanno e pretendono soltanto fondare il loro giudizio sul fatto che esistano oppure non esistano le parole, sul fatto che il silenzio deve essere, ossia, il solo linguaggio possibile. Ora, questo rientra in quella terribile signora condizione generata dal pregiudizio. Pregiudizio, come sapete, è quella forma di pensiero la quale ritiene di avere in sé elementi di certezze tali che non hanno bisogno di conferme empiriche, perché le grandi tesi di Fichte, le grandi tesi di Hegel, quando le confrontavano con quelle che sono state, che erano le vicende dei tempi di Goethe, ritenevano che fossero come confrontare la condotta all'oceano indiano. L'incapacità comunque che si ha nel non volere cercare, certo perdere tempo agli occhi di chi guarda l'orologio e dice in 20 minuti io devo risolvere il problema, ma anche qui il tempo interviene sempre, anche dinanzi ad una paziente, sono soprattutto pazienti quelli che diventano depresse, come sapete, come continuo a dire, come qualcuno ha scritto che ho l'ossessione delle depressioni, anche l'ossessione delle depressioni femminili, ma è stata la mia esperienza di vita a cogliermi senza questo. Allora, dinanzi ad una persona depressa che sembra essere portatrice di malattie gialle, e questa è un'idea che vorrei che non sfuggisse, che non perdesse, perché troppe volte i medici di base scambiano una depressione di una persona anziana che la porta, non parlare più con quella che è la depressione che talora è il primo sintomo con il quale si apre una malattia gialle. La prima cosa. Seconda cosa, cosa sappiamo noi di quello che viva una paziente Alzheimer, una paziente che ha della percezione dolorosa, straziante, e qui davvero le parole non sono le mie, dovrebbero essere, se ci riescono, in una fragilità, in una dolorezza delicatezza che temo di non avere, ma comunque quanti fra coloro i quali si occupano dei malati Alzheimer si preoccupano di intuire che cosa avviene nell'anima, nella dichiarazione, nei pensieri di chi non parla, di chi tace, di chi sembra diventata ormai una statua di marmo, mentre invece non lo sono, perché anche e soprattutto le forme iniziali di Alzheimer, le emozioni continuano a vivere, si spengono, se dinanzi ad una paziente o ad un paziente con questa malattia, che davvero è l'ultima delle malattie possibili, riteniamo che non ci sia nulla da fare, come questo medico consigliava a lei di fare, anche se non so se si trattasse di una di queste forme di depressioni che somigliano alla malattia.
Ma non depressione, SLA, sclerosi laterale amiotrofica, SLA.
Purtroppo la formazione psicologica dei medici non sono cose che dico qui dove i medici non ci sono, immagino, ma sono cose che ho avuto anche la responsabilità di scrivere nei libri. La formazione psicologica dei medici, c'è pure per colpa, se volete, della burocratizzazione della medicina, perché devono perdere, come sapete, ore e ore a compilare soldi, calcolare budget, eccetera, tutte cose che certo rispetteranno le logiche marmore, terrificanti a volte dell'economia, ma che non salvano la vita delle persone. Come, scritto, come vi diceva uno dei pochi grandissimi psichiatri italiani, Enrico Rosselli, che è stato il mio predecessore a Novara, l'ospedale psichiatrico, che ha scritto cose bellissime che nessuno legge perché purtroppo, a parte il carattere, non ha trovato mai gli editori, ecco, tutti gli editori, anche se i libri fossero stati scritti, i quali fossero stati scritti nel caso di Teresa, ecco, purtroppo, come diceva lui, salvare una vita, anche solo nel corso di una vita di psichiatra, dà già allo psichiatra il senso profondo di aver realizzato il suo dovere. Pensate quindi a quanti continui rischi uno psichiatra può dare incontro. Una vita intera senza che mai il dramma, la tragedia, le fiamme divoranti della disperazione che non ha voce, siano state ignorate, non sono state ascoltate. E allora, certo, come il grande film di Bergman, Il posto delle fragole, mi auguro che l'abbiate visto tutti, no? Quando sì, l'ho detto, l'ho visto prima. Quando il protagonista, il famoso scienziato, si scopre alla fine della sua vita, sta carico di onore dell'andare nel suo corpo al mondo per ricevere l'efficienza, si scopre istantaneamente sottoposto in un sogno, non un sogno che diceva la vita, ad un esame della stessa università in cui aveva insegnato, nelle stesse aule in cui aveva bocciato studenti che magari erano fra quelli che dicevo fragili, delicati, che avevano. Bene, si sente dire qual è il peccato al quale ogni medico rischia ogni volta di andare incontro. Bene. La risposta che il professor Borg non saputo dare avrebbe dovuto essere questa: il medico deve chiedere perdono delle infinite cose che non ha fatto, di queste parole non nate. Ricordatevi questa immagine, non vale la pena, di una ragazza che è mancata, che è morta, proprio perché anche a proposito di queste relazioni umane, no? Si è incontrata con filosofi, insigni, Antonio Banzi, Dino Formaggio, rettore dell'Università di Padova, Remo Cantoni, Pavia, filosofo bellissimo, non sto rivelando cose segrete, cose che appaiono dalle lettere che oggi sono state pubblicate. Bene. E Vittorio Sereni, lo conoscerete in parte, così bellissime lettere che con una ragazza a 20 anni, 19 anni, a 14 anni già scriveva dicendo che il tempo sfuggiva come sabbia tra le dita e che non riusciva a trattenerlo. Bene, lettere da chiunque, senza essere psichiatra, sapesse, avesse capacità di ascoltare, tagliare intuito come erano prodromi, erano segni del suicidio che ormai si stava avvicinando. Eppure destini, senza dubbio, poi sventure, incomprensioni, nessuno che avesse intuito come le cose che aveva scritto potessero poi felicemente realizzarsi. Lettere che mandava e alle quali probabilmente qualcuno di questi grandi filosofi non rispondeva. Ecco, se volete anche il dramma delle parole e anche la fragilità delle parole anche straccianti con quelle che Antonio forse ha scritto, per parole non nate, se noi non soggiornate sapessimo riconoscere le parole non nate, quelle cioè che ci verrebbero istantaneamente in mente dopo che sarebbe stato scelto. Necessario dirle che potrebbero comunque salvare una persona, ecco, se anche solo queste immagini con quelle altre che forse sono nate, che magari adesso non vi ricordate più, nella parte della vita, questa può aver dato un senso a questo mio corso di corsi, che Anna Benedetti possono concludere anche questa volta questa mia conversazione lungo sentieri in qualche modo desoliti, dicendo anche che sono tenuto qui, sì, con l'idea in qualche modo direi, non lo so come ciascuno di loro ha interpretato il quello che ha detto. La mia vaga intuizione c'era quella di comunque discostarmi da un'illustrazione formale e tematica contenutistica come in me avevo fatto allora. Comunque, dedicare questa relazio temeraria proprio ad Anna Benedetti, che ha saputo sfidare, ovviamente, no, l'istituzione del suo mito e anche il calore della sua cultura, della sua amicizia. Così vorrei stasera concludere insieme, rinnovata gratitudine a tutte loro, a tutti loro che hanno resistito, ma aveva detto nella ultima delle sue elegie, ti parla di vittoria nella vita, amici, resistere a tutto, se si resiste, ecco che allora possono nascere anche nuove forme di comunicazione, una più pazienza, se volete, più tolleranza verso fragilità che ripeto sono comunque a volte soggetti di dolore, soggetti di angoscia, soggetti di disperazione, che sono anche quelle stelle cadenti a cui appunto accennavo prima, e siccome è stato gente a dirlo, la speranza non muore mai, la speranza che non deve morire mai, soprattutto nei medici, soprattutto nei medici che curano i pediatri, non i pediatri, i bambini, perché questa è stata anche la conclusione del convegno che si è stato a Milano, 120 medici che sono venuti apposta a seguire un cammino certo così difficile come quello. Ci rendiamo conto anche voi in bambino, parole che comunque devono essere dette di bambino, che a volte è un'intuizione fotonante che riesce a capire i silenzi o comunque i visuali sfuggenti dei medici. Sono scuole queste, appunto, che in qualche modo psichiatria, neurologia infantile, pediatria, cioè queste oncologia, queste discipline deboli, queste discipline legate anche al mistero della comunicazione, perché tutto possibile, non ci sono questi fogli che possano essere utili come, non so, per esempio, se le sono cardiologiche. Finisco appunto dicendo come aveva scritto Rilke, che comunque non avrei potuto parlare di queste cose prendendo commiato da loro, se in parte almeno non fossero state anche spine o forse anche comunque debolezze, ecco, che caratterizzano a volte la vita di uno psichiatra che ha a che fare con i sant'anni, con il mistero, con i sogni, con la immaginazione, con la speranza, ma anche con la illusione, che qualche volta le parole riescano laddove la tecnologia, anche la più febbrile, la più fiorente, la più rivoluzionaria, non riesce a raggiungere. Grazie infinito.